ieri e oggi. La storia del passato bianco-nero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.
Che fortuna avere un tecnico con un passato da DJ, perché mi mixa e mi screccia la sigla, fantastico. Popolo bianconero, buon pomeriggio, ben ritrovati a questa prima puntata di questa nuova settimana. Franco Leonetti in diretta, questo è ieri oggi, saluto Manuel ovviamente in regia. La Juve ottiene il risultato che tutti volevamo, la vittoria di Lecce. E quando si giocherà Juve-Fiorentina? E qui va aperta una pagina, permettetemi, perché poi qualcuno si lamenta della deriva del calcio italiano, poi qualcuno lancia delle ipotesi, lancia le cosiddette cure per risollevare il calcio italiano. Innanzitutto servirebbe, anzi serve, togliamo il condizionale, il rispetto per i tifosi. Ad oggi i tifosi della Juve non sanno ancora se la partita contro la Fiorentina si disputerà, presumibilmente non sarà così, comunque l'orario ufficiale fissato dalla Lega è domenica prossima, lunchtime 12:30. Ma spieghiamo cos'è successo, quindi tutto ufficiale, partita in contemporanea. Questa mattina il prefetto di Roma si è svegliato e ha detto però insomma c'è la finale degli ATP 1000 di Roma, andrebbe a sovrapporsi, e quindi il prefetto di Roma ha lanciato questa ipotesi che è diventata una sorta di diktat, cioè il derby capitolino lunedì alle 20:45. Sapete qual è la cosa più patetica? È che chi ha stilato i calendari, creando questo caos totale, sapeva benissimo che il torneo di Roma è in questo periodo, sapeva benissimo che va a posto il derby capitolino in quella stessa giornata. Quindi che cosa succede? La Lega ha fatto ricorso al TAR per impedire al prefetto di mettere il derby capitolino domenica, cioè lunedì sera invece di domenica, come stabilito ufficialmente dalla Lega. Rispetto per i tifosi, io questa mattina ho sentito tifosi entusiasti, contenti, non troppo felici per l'orario delle 12:30 di domenica. Questi tifosi hanno organizzato pullman, hanno preso dei biglietti, hanno speso dei soldi, quindi passerà ancora del tempo, perché se la Lega si è costituita, ha fatto ricorso al TAR, il TAR sicuramente farà un'istanza urgente, ma io credo che prima di domani come minimo non sapremo nulla. Quindi il tifoso che deve muoversi per assistere a una partita fondamentale, importantissima, basilare per la Juventus in questa stagione, non sa ancora cosa fare. Questo è il sistema calcio italiano, questo è il rispetto che le istituzioni del pallone hanno nei confronti dei tifosi, che dico sempre, ma non è piaggeria, non è che io debba leccare qualcuno. I tifosi sono la componente più sana del calcio, sono coloro i quali mettono i soldi freschi.
E io pago,
giustamente Manuel. I tifosi sono quelli che pagano, che mettono i soldi per comprare i biglietti, per fare l'abbonamento del Pay TV, che vanno negli store e comprano le magliette. Tra l'altro questa mattina ufficiale è l'uscita della nuova maglietta Juve, molto bella a parere mio. Sono coloro i quali fanno girare un pezzo di economia con i treni, i pullman, le trasferte, gli alberghi e tutto ciò che fa parte del contorno. Ebbene, il sistema calcio ci sta dicendo, vista l'assoluto obbligo della contemporaneità delle 5 partite di Napoli, Juve, Milan, Roma e Como, non sappiamo ancora quando si giocherà. Questo è il sistema. Poi qualcuno mi scrive però il problema è la pirateria. Capite che no, è una battuta, o perlomeno sembrerebbe una battuta, ma la Lega è tutto l'anno che lancia questo tipo di slogan. Il problema del calcio italiano è la pirateria, non la totalissima incompetenza di questi signori che non sono in grado nemmeno di organizzare un torneo rionale. E poi ci si chiede come mai il calcio italiano è messo in questo modo. Lo capite? Lo abbiamo capito tutti, tra sistema arbitrale, federazione e Lega. Qui c'è da abbattere tutto, fare piazza pulita, repulisti, e provare a ricostruire con un minimo di organicità, un minimo di intelligenza. E i tifosi continuano a pagare. La realtà è assolutamente questa. Poi, ovviamente, apriamo la pagina calcistica, quindi vi potete tranquillamente esprimere su questo aspetto che è cronaca, è realtà e che creerà e sta creando già un mucchio di disagi. E poi parleremo di Juve, di Vlahovic, che a parere mio deve essere il trascinatore di questa squadra. Avviso, domani ci vedremo qui per 2 ore. Avevo annunciato giovedì, ma sono già cambiate di nuovo le cose, quindi domani, ieri, oggi sembra un anacronismo. Domani questa trasmissione titolata Ieri Oggi andrà in onda dalle 14 alle 16, quindi vi aspetto. Sento non so se si lamenta o esulta questo signore Manuel. Cos'è? Si lamenta o vabbè, dai, è una via di mezzo. Abbiamo già l'ospite? Perfetto, allora riproveremo. E quindi è difficile poi trovare delle soluzioni quando giustamente i tifosi si arrabbiano, e ci sono già una marea di messaggi e io li capisco benissimo. Bobo scrive: sistema calcio ormai al fallimento, senza più credibilità, via tutti, serve aria nuova. Poi Nanula ci scrive: ma questi sanno che migliaia di tifosi di mezza Italia hanno già speso soldi per prenotare viaggi e hotel? Ma siamo diventati pazzi? E oggettivamente questo è il problema reale. Cioè, chi computa i calendari d'estate, ma è così poco sagace e brillante mentalmente da capire che possono esserci, non lo so, in città importanti come Torino, Milano, come Roma, degli eventi che possono condizionare eventualmente alcune partite. Sembra veramente di parlare con elementi delle elementari, con tutto il rispetto. Gianni da Canicattì: Giulia voleva far giocare il sabato sera, ma non è possibile perché mia nipote Marta si farà la cresima. Vabbè, questa è una battuta e ci può stare, siete in tantissimi. Ovviamente vi leggo ancora questo. Roby: anticipare tutta la giornata sabato è così difficile? Non si può, perché c'è la finale di Coppa Italia domani sera, e quindi la Lazio ha bisogno dei 3 giorni. Bastava solamente organizzarsi con un briciolo di sagacia mentale e intelligenza e non arrivare a ridicolo con la Lega che va al TAR per riuscire ad avere degli orari e partite. Siamo veramente non alla frutta, siamo ben oltre. Fabio Creco, buon pomeriggio.
Ciao Franco, buon pomeriggio a te e a tutti i nostri ascoltatori.
Fabio, in un modo o nell'altro anche tu fai parte del sistema calcio, fai l'allenatore. Io credo che ormai si sia andati non oltre, ben oltre, cioè qui siamo veramente al ridicolo. E poi qualcuno ha il coraggio di dire, e parlo delle istituzioni: il calcio italiano deve risalire la china, il calcio italiano deve tornare a essere quello che era una volta. Qui non riescono nemmeno a computare un calendario, ma ci rendiamo conto?
Questo è un po' la tristezza che c'è in noi quando ci troviamo di fronte a queste situazioni, perché adesso questo è successo in Serie A, e succede che non arrivino gli arbitri, succede che arrivano degli arbitri che fanno gli sceriffi, e è tutta una baldoria.
Non hai neanche un presidente di federazione in questo momento, cioè siamo veramente
non riesci a produrre più un calciatore. Cioè io stavo ascoltando una radio locale e dice,
dovevi,
ma
dovevi ascoltare noi, caro Fabio. Vai, vai tranquillo.
Ma per caso in macchina,
certo.
E hanno detto questo, ma siamo matti, ma Follia. Se io da Monte San Giovanni Campano, in provincia di Frosinone dove vivo, ho prenotato il treno e l'albergo per andare, certo, a vedermi la Juventus, ma stiamo scherzando davvero?
Pazzesco.
Ma poi che cosa significa questa contemporaneità quando poi gli arbitri fanno e dispongono tutto il campionato a loro piacimento?
Bravo.
Ma è una barzelletta. Nella vita ci vuole etica. Ci vuole etica. Io quando mi sono dimesso, l'Ajax mi voleva mangiare, ma io ho un'etica. Se non vado bene, me ne vado a casa.
Come
non
si
dimettono.
Come?
Non si dimette nessuno. E anzi, quando vanno via pretendono una buona uscita.
Certo, perché hanno lavorato
Italia.
Bene. Ma poi ci sono delle incongruenze gravi anche sul derby capitolino, che è poi il motore di tutto quanto, oltre alla basilare incompetenza di una Lega che ormai neanche nelle barzellette si può citare. Io ricordo il prefetto di Roma qualche anno fa, quando purtroppo ci furono degli scontri tra tifosi romanisti e laziali, e il prefetto disse mai più un derby di sera, quindi mai più un derby alle 20:45 per questioni di ordine pubblico. Adesso il prefetto ha messo il derby lunedì alle 20:45. Allora, ma esiste una logica generalizzata, oppure qui ognuno si alza al mattino nel paese di Gira la ruota, di Pinocchio e di tante altre cose e decide e fa in base ai suoi pensieri? Siamo veramente al patetico. Sono cose patetiche, Fabio.
Questa è esattamente l'Italia. Io avevo un amico che ogni volta, un collega che ogni volta veniva all'allenamento con una macchina diversa. E gli dissi, ma la tua macchina qual è? No, ma a casa nostra chi si alza prima prende la macchina. Ecco, questa è l'Italia.
Questa
è l'Italia, Franco.
Purtroppo.
Ed è veramente, questa cosa è davvero vergognosa. È vergognoso. Sanno da anni che la finale al Foro Italico c'è quel giorno. Che il Foro Italico e lo Stadio Olimpico stanno, come io dalla mia macchina, a 5 metri.
Certo.
Che è impossibile mantenere l'ordine pubblico di fronte a dei facinorosi che dovrebbero stare solo a casa, mentre vanno abitualmente alle partite. Quindi se io voglio andare a vedere la partita con mio figlio, io sono della Juve e lui è della Roma, non posso andare a,
certo,
Roma con la sciarpa della Juventus perché mi picchiano. Ma è un'assurdità.
Rischia l'incolumità fisica, certo.
È un'assurdità. Quello è uno spettacolo che va vissuto assieme.
Questo però, devo dirti la verità, mi mancava, perché oggettivamente già hai creato
convulsa
delle problematiche sui ritardi, perché poi i tifosi non è che pronti via, schioccano le dita e prenotano tutto, quindi già ci sei impiegato veramente troppo tempo. E poi arriviamo al martedì e ci trovi una situazione di questo tipo. Cioè, le date ufficiali, si gioca domenica, le 5 squadre impegnate ovviamente in Champions, esce fuori il prefetto di Roma e dice no, io lo metto il lunedì, e la Lega ricorre al TAR. Cioè, ma guardate che nemmeno nelle barzellette,
ma il derby si gioca lunedì e le altre partite si giocano come da calendario.
Esatto.
Ma dove sta il problema?
Esatto.
Ma dove sta il problema?
Sì, però vedi, c'è l'anomalia. Perché con il fatto che il derby non avrebbe, così aveva detto il prefetto, non avrebbe più dovuto giocarsi la sera, a questo punto si sarebbe potuto tranquillamente giocare la domenica sera, no? Oppure,
ovviamente sì,
oppure
ovviamente sì,
spostavi tutto al lunedì, però lunedì lo stesso De Siervo, presidente della Lega, aveva detto no perché è un giorno feriale. Questi non sono in grado nemmeno di computare mezzo calendario del torneo del bar sotto casa. La verità è questo.
Ciò che manca all'Italia è la capacità di valutare le qualità delle persone. Le persone stanno nei posti chiave perché sono figli di figli, figli di amici, figli di cugini. Non stanno lì per le loro competenze, per il loro saper fare. Tanta gente non sa nemmeno cosa sia il calcio, eppure lo guida. Questo è il
problema.
Quando tu vedi quelle cose che stanno praticamente nella tecnologia, anche ieri sera la partita del Tottenham, 15 minuti di recupero,
sì,
per un rigore fasullo inventato dalla televisione, che vede e stravolge le cose, perché da una telecamera a 100 metri non puoi vedere quello che succede. L'arbitro l'altra sera dà punizione contro e poi dà rigore perché lo richiama il VAR. L'arbitro sta a 3 metri e ha bisogno del VAR.
Sì, sì, ormai siamo veramente al patetismo.
È una barzelletta. Questo sì. Non è più lo sport che noi abbiamo amato,
assolutamente,
perché è governato da cresciuti. Persone.
Certo.
È governato da persone che non ne sanno nulla, e chi non ne sa nulla non può decidere.
O comunque deve fare altro, non occuparsi di calcio. Questo di mi calcio. Pare evidente.
Stanno distruggendo. Ti passa la voglia di guardare le partite,
sì,
Franco. Ti passa
è verissimo.
La voglia. Già le partite in Italia non sono belle, perché non sono belle, perché se vogliamo passare a parlare della partita dell'altra sera,
sì, sì, passiamo assolutamente.
Non produciamo più uno spettacolo decente in nessuna partita.
Al netto di tutto, sai, Fabio, io. Penso una cosa molto, molto chiara e molto netta: quando arrivi a 2-3 giornate dalla fine conta solo il risultato. Non mi aspettavo nulla di più, anzi uso un paradosso: io vorrei vincere giocando ancora molto molto peggio pur di arrivare in Champions, ma questo è un discorso delle ultime 2-3 giornate. La realtà è che noi continuiamo a vedere una Juve in questo modo, non solo nell'ultima stagione ma negli ultimi anni. Al netto di tutto, però, a Lecce era fondamentale vincere, ma le parole, ma soprattutto la fisionomica facciale di mister Spalletti dopo la partita racconta tutto. A te, mister.
Allora, la squadra come sempre è partita bene e ha dominato la partita. La partita la Juventus l'ha dominata. Ma ci sono dei limiti tecnici evidenti,
yeah.
Perché noi abbiamo avuto, cioè, con la presenza di Vlahovic, una squadra che ha due esterni come i nostri, che sono bravi a creare superiorità, a saltare l'uomo e a mettere dei palloni interessanti dentro. È chiaro che avere lui in area si è vista la differenza. L'area era piena, abbiamo avuto tante occasioni, però poi la palla la devi mettere dentro.
Ah, è evidente.
Lì subentrano i limiti tecnici,
certo.
Cioè, Vlahovic nel settore giovanile, nella primavera della Fiorentina, era un fiore. Purtroppo però Allegri ha insistito molto su questo aspetto. Lui deve migliorare nel dominio della palla. Le sue conclusioni non sono state all'altezza dello stipendio che prende. Questa è la sostanza di quella partita, perché hai avuto 3, 4, 5 occasioni da gol. Sei stato attentissimo in fase difensiva, abbiamo concesso quasi nulla a Lecce, sempre bravi sulle preventive, sempre a prendere nella seconda palla, però la partita finisce 1-0 e non ci vuole nulla, un rimpallo, una palla inattiva e tu la partita la pareggi. Quindi su questo la Juventus deve fare delle scelte serie per la prossima stagione.
Scelte serie? Cosa intendi? Cioè, legato a Vlahovic oppure in generale?
Vlahovic,
su tutta la
mio parere, può restare nella Juventus, ma gli va affiancato qualche altro giocatore che sia all'altezza della Juventus. In mezzo al campo ci vuole gente che faccia correre il pallone più rapidamente, perché quando giochiamo contro queste squadre, perché Lecce, anche se ha preso gol dopo un minuto, il piano gara non l'ha cambiato, blocco basso,
certo,
blocco basso,
certo.
E tentare di attaccare lo spazio in profondità con delle palle.
Con delle ripartenze, ovviamente.
Quello era il loro piano gara, sapendo che la Juventus comunque cerca sempre di dominare la partita, il piano gara loro era corretto, però ecco, sulla fase difensiva devo dire che a mio parere la squadra ha fatto molto bene. Poi è chiaro che l'allenatore si aspetta di più, perché tu devi stare 2-0 nel primo tempo e 3-0
assolutamente sì. Assolutamente sì, quella è una partita che andava messa in ghiaccio nel primo tempo, il palo di Conceição, l'occasione ghiottissima di Vlahovic, ma anche nel secondo tempo tu è vero che ti annullano due reti per fuorigioco.
Vabbè, là siamo proprio al ridicolo, ma il tanto, giocatore
tanto
impatta,
sì.
Ma impatta cosa?
Sì,
ma
sì,
impatta
ma
cosa?
Ormai lo
ma
sappiamo.
Impatta cosa? Cioè non
posso dirtelo perché siamo in radio, perché io saprei cosa ha impattato soprattutto su di me in quel momento. Ma non posso dirtelo. Non posso dirtelo. No, è meglio farsi una risata, perché poi quando vai a analizzare seriamente alcune cose ti accorgi delle discrepanze. Poi vabbè, la linea del fuorigioco semiautomatico la puoi anche accettare, però siamo al solito discorso. A me non piacciono le dietrologie, però qual è il frame? E poi impatta che cosa? Abbiamo visto rigori, guarda, il rigore della Roma secondo me c'è tutta la vita, però poi tu lo paragoni con quello che danno a Vlahovic e poi tolgono, e allora ti chiedi dove sta l'uniformità. dove sta il coraggio nel prendere delle scelte e portarle avanti? E questo è il vero problema, caro mister Fabio Crecco.
Tant'è che se tu, allora io ho parlato negli ultimi mesi con degli allenatori che sono, diciamo, a quel livello lì dove c'è il VAR, no? E ti dicono: il difensore ha paura, certo, non sa dove mettere le mani quando contrasta, quando vanno a fare sulle palle inattive i blocchi, non si possono più fare, non si può più prendere il giocatore alla maglia, non gli si può più acciaccare il piede. Ma se io acciacco il piede a uno di 1,95 m, ma dove sta il calcio di rigore? È diventato destabilizzante questo sistema per i giocatori. Cioè, uno deve pensare prima a come sta con il corpo e poi a giocare. Ma quello è un gioco ed è una dinamica di gioco l'azione che loro valutano con un frame. C'è una dinamica di gioco. Non possiamo confinare, quando per esempio noi parliamo, no? E vengono estrapolate delle frasi o delle singole parole, se non messe in un contesto non valgono nulla. La stessa cosa è un frame all'interno di un'azione. La tecnologia dovrebbe aiutare, in questo caso invece sta rovinando uno sport che è uno sport di impatto fisico.
Assolutamente
nel
sì.
Calcio c'è l'impatto fisico. Quando qualcuno dice: ma mister, mi ha mandato un calcio, vai a giocare a golf, c'è anche la pallavolo,
fai altro, c'è anche altro. Il curling, ci sono le freccette, il badminton, ma con tutto rispetto,
c'è l'impatto. Se io ogni volta che tocco un giocatore, quei due si avvitano tutti e due a Parma, io non ho visto rigore, io la stavo guardando la partita, non ho visto rigore, per me non è mai rigore quello, è quello
per
si
me
butta,
sì,
perché sa che
per
c'è
me
il VAR.
Sì, perché si avvitano e poi purtroppo io ci avevo creduto, devo dire la verità, ero anche in un salotto milanese a commentare la partita, e però poi il difensore del Parma cintura il giocatore della Roma e lì l'arbitro, che non aveva visto assolutamente nulla, viene richiamato
al VAR. In tempo reale tu non hai la percezione, certo, di un fallo lì, certo, in tempo reale, non c'è, sai che sono stati 7-8 minuti a riguardarla.
Sì, sì.
A mio
sì,
parere sì, quelle situazioni lì un tempo non erano rigore, ormai danno rigore dovunque.
Sì, sì, ma no, il problema è che poi il turno prima o il turno seguente c'è un'occasione uguale
analoga
per dinamica, analoga, e non te lo danno. E quindi
uno come si deve comportare? Il giocatore viene e ti dice: mister, ma io cosa devo fare?
Certo, assolutamente.
Cosa
così
devi fare? Mani aderenti al corpo.
Sì, che poi difendere
danno simulazione a Locatelli la settimana scorsa,
sì, no,
quando
scandaloso,
non c'è nulla.
Scandaloso quello, scandaloso. Ma devo dirti la verità, tutto l'anno che vediamo delle cose scandalose. Io non mi ricordo un campionato dove tutte le squadre, dalla prima all'ultima, si siano lamentate per delle scelte. Questo vuol dire che non funziona nulla. Ti leggo questo messaggio molto provocatorio di David da Asti: ma come fate a dire che Vlahovic è il futuro quando non è stato il passato? Ci siamo dimenticati con la porta vuota che ha ciccato? Io non ho mai conosciuto un giocatore che non sbagli. Al netto di tutto, rispetto la tua idea, ma non condivido. Secondo me Vlahovic può essere ancora molto molto utile a questa Juve, e la pensa così Spalletti. Tu invece che ne pensi?
Ma io l'ho detto anche prima, credo che sia un ottimo giocatore, non ha mantenuto le promesse di quando era giovane, ad esempio nella sua nazionale non è proprio un titolare fisso, però non è che ci siano tanti attaccanti bravi come lui. Comunque un giocatore che lavora tanto per la squadra,
certo,
è presente in area di rigore, sa cacciare le palle inattive, ha presenza, sa fare gol in tanti modi, non è un fuoriclasse,
no,
è un ottimo giocatore,
no,
ma non è un fuoriclasse.
Assolutamente.
Però non è che tu quest'anno, in questi ultimi anni, noi ne abbiamo presi tanti di giocatori, ecco.
Allora,
non è che abbiamo preso i giocatori migliori.
Ti faccio,
anzi,
guarda, ti do un dato che secondo me fa riflettere. Jonathan David, disponibile tutto l'anno, sai quanti gol ha segnato in tutte le competizioni? Te lo dico io, 8. Dusan Vlahovic, fuori oltre 4 mesi e mezzo con la Juventus, sai quanti gol ha segnato in tutte le competizioni? Gli stessi gol di Jonathan David.
No, vabbè,
fuori,
non c'è paragone.
Fuori,
non c'è paragone,
per quasi metà stagione. E secondo me queste sono cose che devono far riflettere in primis la società, il giocatore, l'entourage del giocatore, e poi ovviamente tutti i nostri ascoltatori, perché la realtà è questa. Poi Io concordo con te. Mai parlato di Dujan come un fuoriclasse, però un giocatore che quando c'è si fa sentire e può fare la differenza, mi pare evidente.
Ha anche una grande capacità di leadership, cioè lui è un trascinatore, uno sì. Che si sente, anche quando sta fuori è sempre presente, fa sentire il suo peso ai suoi compagni, cioè, io non sarei così negativo con lui, ecco.
Concordo. Siamo arrivati al termine, però io non posso esimermi da farti questa domanda. Fabio Crecco, 180 minuti alla fine, vedremo quando si giocherà la partita con la Fiorentina, però Fiorentina e Derby sono due partite complicate, okay. Dove gli avversari non ti regaleranno niente, ergo la Juve va in Champions oppure no?
Io te l'avevo detto anche la volta precedente, sapevo che sarebbe stata difficile, sapevo che avremmo sofferto, ma ho la certezza che questa squadra ha tutto per arrivare in Champions. E ci credo perché è una squadra che lotta e dà l'anima sempre. Quindi ho.
Quindi sei ottimista.
Ho un po' di paura per queste squadre qui, però insomma. Il nostro motto è sempre lo stesso, fino alla fine.
Andiamo a prenderci questa qualificazione, andiamo a fare queste due vittorie che sono le due partite ovviamente più importanti della stagione. Mister Fabio Crecco, grazie come sempre, un abbraccio.
Un abbraccio, a presto, ciao a tutti.
Ciao, a prestissimo.
Dio Bianconera, l'unica che conta.
Ieri e oggi.
Allora, eccoci tornati in diretta. Devo dire che i messaggi sono veramente tantissimi, tutti con un tono molto arrabbiato, giustamente, mi pare abbastanza chiaro, e quello che sta succedendo è qualcosa di veramente senza un senso. Leonardo D'Ancona: scusa Franco, ma se noi avessimo vinto al centesimo con un rigore fasullo una partita decisa per la Champions, cosa sarebbe successo? Poi Fabio Comin dice: manco in Burkina Faso si vedono determinate cose, con tutto rispetto per il Burkina Faso. Poi un altro tifoso: questo rispetto che hanno per i tifosi, il presidente commenta serenità. Io lunedì sera con mio figlio, che è in terza media, non potrò andare, ho i biglietti comprati con tanti sacrifici. Questi sono i responsabili dei calendari, ovvero Andrea Butti, ex team manager dell'Inter. Marotta li ha piazzati dappertutto. Andrea: abbiamo bisogno di Juventinità e Vlahovic nelle fasi di rinnovo e adeguamento stipendiale ha dimostrato tutto tranne che attaccamento ai colori della maglia. Saltabecco ovviamente da un tema all'altro. Poi Rocco: stiamo solo perdendo tempo con Vlahovic, alla fine andrà via come al solito. Cercare di rimpiazzarlo all'ultimo momento creerà dei problemi quando i migliori si sono accasati. Bonni. Poi Terry: buon pomeriggio Franco, che credibilità calcistica abbiamo fuori dall'Italia. A Lecce abbiamo portato a casa tre punti importanti per la classifica, abbiamo visto però la solita Juventus che sottoporta continua a fare i soliti errori. Comunque Vlahovic è indispensabile, bisogna ripartire da lui. E ovviamente ognuno di voi ha la propria opinione, ci mancherebbe, io rispetto tutto, mi baso sul fatto, e l'ho detto qui in tempi non sospetti, che il mercato vedrà come lì defilato molto da parte, verrà fatto da Chiellini e Ottolini con la mano pesante e le indicazioni pesanti ovviamente di Luciano Spalletti. Facciamo così, abbiamo veramente un bel po' di vocali, tra poco arriva il secondo ospite e allora ascoltiamo un po' delle vostre opinioni a viva voce, via.
Ciao Franco, Bruno da Cuneo.
Ciao Bruno.
Buona giornata. Ma nessuno si vergogna lì, federazione. Ma dovrebbero dimettersi non domani, stasera, ma cioè, ma che vi rendete conto che prendono in giro la gente? Adesso è andato tutto per il 12:30, poi uscirà fuori magari un altro orario. La gente ha prenotato alberghi, ha prenotato voli. Certo. Poi pare ci sia anche il troppo di treni, perché lunedì fino alle 21 ci sono i treni. Perciò pensate un po' al disagio che mettono i tifosi. Questi dei tifosi non ne frega niente. C'è veramente una protesta di tutti i tifosi in qualche modo, perché ne abbiamo veramente scatole piene di questa gente qua. Che gente qua deve andarsene a casa, commissariati tutti, tutti a casa dal primo all'ultimo. Basta questa gentaglia che sta rovinando il calcio italiano.
Bruno, io cioè, non ho neanche da aggiungere mezza virgola, anzi aggiungo una cosa, non sapevo nemmeno dello sciopero dei treni, però se così fosse sarebbe un'ulteriore problematica. Hai detto bene ai signori che comandano il calcio, dei tifosi con questo tipo di atteggiamenti, ma anche con altri, interessa relativamente. Questi sono i risultati. Altro vocale.
Buongiorno caro Leonetti,
Ciao, buon
Adriano da
pomeriggio.
Torino.
Ciao, ciao
No,
Adriano.
caro Leonetti, no. Loro, tutta questa banda della Lega, vogliono spostare a lunedì sera, così possono andare tutti a festeggiare lo scudetto dell'Inter la domenica. Voi non avete capito nulla. Fanno tutto sto chiasso, così spostano tutto a lunedì sera e loro sono tranquilli ad andare a festeggiare lo scudetto dell'Inter. C'è questa
La
Lega
verità è
di
che è il
Serie A,
prefetto di Roma che ha voluto
Simoncelli, De
spostare il derby.
Servo, compagnia bella, quelli che vanno adesso a fare in questura, a svuotare il sacco e ci comandano ancora il calcio. Quello è il problema, caro Leonetti. Loro vogliono andare domenica a festeggiare lo scudetto con l'Inter. Buona giornata, Adriano da
Ciao,
Torino.
un abbraccio Adriano. Tu hai questa certezza? No, io credo che purtroppo ci sia veramente della totale incapacità e un'incompetenza che va a livelli siderali, perché stiamo veramente assistendo a delle cose che diventa difficile commentare e diventa difficile definire con aggettivi, perché veramente di fronte a cose di questo tipo gli aggettivi sono assolutamente terminati. Abbiamo già l'ospite, perfetto. Allora facciamo così e mandiamo ancora un vocale. Arriva.
Ma
Ciao, buon
è una
pomeriggio.
situazione tragicomica questa,
Sì,
ma
assolutamente.
non è un caso se il calcio è arrivato a questo punto partendo dalla cacciata coercitiva di Andrea Agnelli dal sistema calcio italiano, prima dalla Juve, di conseguenza al sistema calcio italiano, facendo la guerra alle idee di Andrea Agnelli, che per me è un visionario. Hanno fatto come quello che si tagliò il ciuccio per far dispetto alla Malia. Tutto lì. Saluto, a presto.
Ciao, a presto. Allora, poi ci scrive un lunghissimo messaggio Francesco e ci dice: la prefettura agisce come autorità di pubblica sicurezza e quando motiva una decisione con esigenze di ordine pubblico, di sicurezza urbana e gestione della mobilità, il TAR tende a riconoscere un ampio margine di discrezionalità allo Stato. In pratica, il giudice amministrativo non sostituisce facilmente la valutazione del prefetto. Poi fa molte considerazioni, ma insomma molto molto lunghe. Per ribaltare la decisione, la Lega dovrebbe dimostrare che il provvedimento è illogico. E conclude dicendo: quindi si giocherà, secondo me, come dice la prefettura. Quindi tutto verrà spostato lunedì alle 20:45. Chi vivrà vedrà. Siamo qui e siamo realmente basiti di fronte a un caos e un'incompetenza veramente totale da parte degli organi istituzionali che dovrebbero governare, reggere, promuovere e far crescere il calcio. Lo conoscete? È stato qui qualche volta un imprenditore, ma molto molto ferrato di calcio, ovviamente juventino. Max Desiato, buon pomeriggio. Non lo sento. Forse è caduto. Non è un problema, lo richiamiamo e io leggo ancora qualche messaggio perché tanto ne abbiamo veramente una iosa, assolutamente. Devo dire che quasi tutti ovviamente insistono sulla credibilità calcistica italiana. Andrea da Vicenza dice: questa inchiesta di cui nessun media parla ci ha fatto conoscere altre due persone che hanno lavorato e sono tifosi di quella squadra là e adesso lavorano lavorano in ruoli importanti in FIGC. Non è che l'inchiesta sia propedeutica a smantellare un sistema dove sono stati messi uomini di fiducia in punti strategici per favorire o quantomeno proteggere una squadra a discapito delle altre? Questo lo vedremo. Questo lo vedremo, perché ovviamente dobbiamo aspettare la fine delle indagini, le conclusioni ovviamente della Procura di Milano e del procuratore Ascione. L'ho presentato, l'ho detto, un imprenditore, lo conoscete, molto ferrato di calcio, eccolo qui. Max Desiato, buon pomeriggio.
Eccoci Franco, buongiorno a te e ai nostri ascoltatori.
Senti Max, io volevo parlare solo di Juve, ma il caos a riguardo dei calendari secondo me dovrebbe scatenare qualcosa di ilare, ma purtroppo non c'è niente da ridere, perché è una cosa serissima. Quindi la prefettura di Roma dice non domenica alle 12:30, non vogliamo ovviamente sovrapporre un evento all'altro, quindi derby capitolino alla finale degli ATP 1000 di Roma. Il prefetto dice giochiamo lunedì sera 20:45, sconfessando quello che era il principio, cioè di non far giocare più, visti i disastri e i tafferugli capitati qualche tempo fa quando si erano giocati un derby. La Lega fa ricorso al TAR. Il vero problema è che i tifosi spendono soldi, hanno già prenotato viaggi e ad oggi non sappiamo quando le partite di Napoli, Milan, ma a noi interessa la Juventus, quindi quando si giocherà Juve e Fiorentina. Siamo veramente non al ridicolo, qualcosa di più. A te.
Beh Franco, che dire, è il consueto pasticciaccio all'italiana, no? In cui comunque chi muove i fili, chi prende le decisioni, manca totalmente di rispetto e di attenzione a quello che è poi il popolo, cioè gli utenti del calcio, che io ricordo a Torino per esempio quasi la metà degli abbonati arrivano da fuori provincia e addirittura molti da fuori regione arrivano con l'aereo, cioè rendiamoci conto di che situazione devono sopportare, quindi oltre a sobbarcarsi dei costi importanti devono magari prendere un permesso dal lavoro se vogliono venire su di lunedì. Magari hanno prenotato l'hotel per dormire tra sabato e domenica e adesso devono disdire perché si giocherà di lunedì. Ma del resto appunto questo è lo specchio della società italiana, in cui tutto viene fatto così, per accontentare qualche depositario del potere o qualche sedere seduto su qualche poltrona. E poi vediamo Franco, in questo momento stiamo vivendo una situazione nel mondo del calcio italiano surreale, no? Non abbiamo un presidente della FIGC, non abbiamo un designatore, non abbiamo un presidente dell'AIA, non abbiamo un allenatore della nazionale. Ma dove vogliamo andare?
È quello che dicevo poc'anzi, è meglio farsi una risata, anche se non c'è veramente nulla da ridere, ma poi senti dire nelle famose tavole rotonde da coloro i quali rappresentano le istituzioni: il calcio italiano deve crescere, deve raggiungere certi obiettivi, poi queste sono le strutture, queste sono le competenze, queste sono le decisioni folli. E intanto, io non mi stancherò mai di dirlo, i tifosi pagano di tasca propria e ad oggi noi non sappiamo nemmeno quando si giocherà Juve-Fiorentina, con tifosi che questa mattina, ovviamente avendo l'ufficialità ieri sera, si sono mossi, hanno prenotato, spendono dei soldi. Non è solo questione di rispetto, qui è veramente prendere per i fondelli la gente che è poi la parte sana del calcio, perché sono i tifosi che mettono i soldi. Se nessuno facesse più abbonamenti alle pay tv, nessuno andasse più allo stadio, io voglio vedere il calcio come prosegue, no Max?
Ma temo che ci arriveremo a un decadimento se non cambia qualcosa, perché ricordo, hai appena parlato di pay tv, ma ricordo che il tifoso italiano per poter vedere tutte le partite della propria squadra deve abbonarsi addirittura a 3 pay tv, cioè a DAZN, a Sky, a Prime, ma qui siamo... E questo è l'ennesima mancanza di rispetto verso chi alla fine porta i soldi.
Sì, il tifoso è la mucca da latte da mungere, sì, fondamentalmente. Sì. Bisogna vedere quanto latte rimane poi.
Ma anche perché, ok, il merchandising, ma non è che tutti possono comprare due o tre maglie a 100 euro l'una dopo che hanno pagato tre abbonamenti pay TV e vanno a vedere una partita magari o due all'anno se non riescono a farsi l'abbonamento e pagano magari 120-130 certo. euro il terzo anello, no?
Certo.
Cioè sono situazioni che portano all'esasperazione.
Sì,
a questo si aggiunge una situazione non chiara sotto tutti i punti di vista.
Assolutamente sì, assolutamente sì, perché questo è un sistema per cui fare tabula rasa e riformare tutto dalla base. Lo dicevi tu prima, non c'è un presidente federale, c'è un'inchiesta della giustizia ordinaria su quello che è il mondo arbitrale. L'Italia non è andata ai mondiali, vediamo una Lega di Serie A che è sempre bravissima a parlare, a fare comunicati, ma poi come azioni mi sembra che sia parecchio latente e compia insomma delle cadute di stile e di tono assolutamente fragorose. Però questo è il sistema italiano del nostro calcio, Max. Da qui credo che non si scappi e non si deroghi, mi pare assolutamente evidente. Passiamo alla Juventus, perché io avrei voluto parlare di Juve ovviamente tutta l'ora, ma la cronaca preme e giustamente dobbiamo concentrarci anche su questi fatti che sono veramente di difficile definizione. La Juve fa quello che deve fare, porta a casa i tre punti, il gol di Vlahovic, adesso rimangono due partite. Tu credi a una Juve che arrivi in Champions e perché?
Ma io sono tendenzialmente ottimista in generale, nello sport in particolare, voglio sempre cercare di guardare il bicchiere mezzo pieno. E dopo il gol del pareggio di Gatti a Roma, un minuto dopo scrissi un messaggio a un amico dicendogli ricordati che dopo questo gol andremo in Champions, probabilmente arriveremo terzi con 74 punti. Quindi adesso
non fai l'imprenditore, fai il mago, Max.
qualche ascoltatore non stia toccando ferro altro, ma ci credevo. Come credevo dopo la sconfitta con il Napoli di un crollo del Milan, perché mi sembrava chiaro che il Milan fosse arrivato a quel punto per una serie di circostanze molte fortunose e con tanto sforzo mentale, perché credevano di rimanere agganciati al treno scudetto. Nel momento in cui hanno perso quell'obiettivo, la squadra ha mostrato tutti i suoi limiti tecnici e poi alla fine l'infortunio di Modric secondo me gli ha dato il colpo finale. Ci lamentiamo tanto dei nostri attaccanti e mi piace molto il paragone che hai fatto di Vlahovic, che in tre mesi ha fatto gli stessi gol di David in una stagione.
Sì, è la verità.
Vorrei ricordare che il Milan, che l'attacco del Milan, i cinque attaccanti, Leao, Pulisic, Fulkrug, Jimenez e non mi ricordo chi è il quinto, comunque in tutti e cinque hanno fatto cinque reti. Esatto. Nel 2026 hanno fatto 5 reti da inizio anno, quindi c'è chi è messo peggio di noi.
Beh, detto questo, però noi dobbiamo guardare in casa nostra per ovvi motivi, perché guai, lo dico da sempre, ma oggi è giusto ripeterlo, guai a non andare in Champions, perché altrimenti ci sarebbe, oltre che un problema di prestigio, mi pare evidente, sarebbe una stagione totalmente fallimentare e soprattutto non avresti nemmeno i denari giusti per poter fare una campagna acquisti, che anche qui mi preme ripetere, lo dico da settimane e poi insomma sono arrivate delle conferme, mi fa piacere, vuol dire che avevo buone informazioni. Guai a pensare al tifoso juventino oggi che si aspetti 10 ingressi e 10 uscite. Spalletti ha chiesto 5-6 innesti, possibilmente titolari, ci saranno altrettante uscite, ma non può esserci una rivoluzione. Questo Spalletti lo ha ripetuto sia nel post Lecce sia nella conferenza di presentazione della partita con i salentini, Max.
Sicuramente servono all'interno della rosa titolare almeno 4, se non 5
titolari
di spessore.
Certo.
Il primo è il portiere, perché mi spiace ma Di Gregorio non può seguire la gloriosa tradizione dei portieri della Juve: Szczęsny, Buffon, Tacconi,
Peruzzi,
Zoff. Mi ricorda tanto il percorso di Di Gregorio quello di Van der Sar, che dopo il secondo anno è stato mandato via, mi sembra evidente. serve sicuramente un rinforzo in difesa e magari qualcuno a sinistra che possa prendere il posto dell'unico della rosa che a mio parere potrebbe essere ceduto, e cioè Cambiasso.
Mm-hmm.
E serve un centrocampista che sappia tenere la palla nei momenti
decisivi. Ma io ti dico anche due centrocampisti.
Io penso che quando Spalletti dopo la partita con il Lecce ha detto che serve un trequartista, per lui il trequartista, il profilo è quello di Bernardo Silva.
Sì, assolutamente. Cioè, il giocatore anche se non gioca... è poi proprio un trequartista in assoluto, però uno di quei giocatori che sa muoversi tra le linee, secondo me voleva dire quello, no?
Sì, non da inserire in un modulo con un trequartista e due punte, ma in un 4-2-3-1 in cui lui gioca sia a ridosso dei due di centrocampo sia a ridosso della linea d'attacco, ed è quello che fa Bernardo Silva da sempre, perché poi seguo parecchio il calcio inglese. È uno che va a prendersi anche la palla al limite della propria area, però è poi anche al limite dell'area opposta a dettare le conclusioni agli altri.
Certo.
Quindi, ed è il giocatore che quando la partita scotta si prendersi la responsabilità e mettere la partita nel congelatore tenendo palla e facendo giostrare la squadra ai ritmi giusti.
Sì,
ed è un profilo che a noi manca completamente.
Giocatore di grande leadership. Vai sì. Pure con l'attacco.
No, dell'attacco mi sembra che ci troviamo nella situazione di un anno fa con... di nuovo non sappiamo.
Vlahovic resta o non resta?
Vlahovic resta o non resta? Un anno fa avevamo Kolumani, resta o non resta? Ma per un ruolo così importante bisogna pianificare per tempo, e io non posso credere che ci troviamo a metà maggio senza sapere chi saranno i due attaccanti della Juve dell'anno prossimo, perché ne servono due. Quindi uno potrebbe essere Vlahovic, però bisognerebbe anche dargli un ultimatum, se no facciamo la fine della trattativa. Certo. con Rabiot, che lui continuava a dire no, non mi bastano quei soldi, poi non è venuto a bustare di nuovo e ha accettato 4 milioni all'anno invece dei 7 che chiedeva. Mi pare che Vlahovic stia facendo lo stesso percorso, e quindi è un problema. Perché
tu lo terresti, Max?
Sì, io lo terrei, ma per il semplice motivo che... Allora, i motivi sono tre, anche se io non lo amo particolarmente, però primo motivo è giovane. Ancora un bel pezzo di carriera davanti.
Certo.
E può ancora migliorare e maturare. Secondo motivo, conosce l'ambiente, sembra abbastanza attaccato alla maglia, è ben ambientato.
Stimato da Spalletti. Certo.
E poi c'è un motivo che ai noi è quello più evidente. Chi prendiamo in alternativa?
Bravo, perché poi è molto, ragazzi, facile dire no, dismettiamo Vlahovic, eccetera. Devi andare a prendere come minimo due attaccanti ex novo.
Esatto.
E che tipo di budget hai? Perché poi bisogna fare i conti, cioè, è molto facile dire rivoluzione, via tutti, via Vlahovic, però poi ce lo stai dicendo anche tu, chi vai a prendere col budget che ha la Juve?
Guarda, voglio copiare quello che ti ho sentito dire ieri sera da Quintiliano. Se dovessi scommettere un cent, direi e spero che Vlahovic firmi. Aggiungo che sarebbe anche cosa buona e giusta andare dal Paris Saint-Germain con il cartellino di David e dire: ok, qua c'è il cartellino di David, quanto volete per differenza per darci Kolumani? Perché visto che Campos adora David, mi sembra un'operazione da fare, no?
Beh sì, decisamente. Sai, foto delle maglie nuove, Jonathan David è uno dei modelli. Sai cosa si dice sempre, no? Che insomma, c'è chi è sicuro di rimanerci, sono anche Yıldız e con Seysau, ma mi ha stupito il fatto che Jonathan David indossi la maglia nuova della Juve, che tra l'altro dovrebbe esordire contro la Fiorentina, quando si giocherà contro la Fiorentina. Tutto questo dirti che Openda ovviamente fuori dai radar, il mister lo ha giubilato da tanto tempo, ma io su Jonathan David qualche dubbio ce l'ho, nel senso che possa sicuramente andare via. Magari se arriva l'offerta golosa, sì, però Spalletti l'altro giorno dice una cosa anche qui molto fondata e molto veritiera. Il futuro sarà di molti ragazzi che sono qui oggi, devono crescere e imparare a crescere, e quindi capiremo. Secondo te, Max?
Ma secondo me i profili
lo so, che ti ho lo so che ti ho rovinato la trattativa di mercato che hai messo in piedi
No, io se devo dire quello che spero, e spero che vada via, perché obiettivamente ha avuto tutte le chance del mondo in questa stagione. È stato anche tra virgolette fortunato, perché altrimenti avrebbe giocato, penso, quasi sempre Vlahovic. Ha potuto dimostrare quello che vale, e magari altrove vale, alla Juve, insomma, anche qui pensiamo a gloriosi centravanti del passato e poi pensiamo a David.
Oggettivamente.
Oddio,
Franco. Il rapporto è impietoso, il paragone, assolutamente. È probabile il rinnovo, si avvicina il rinnovo ulteriore, perché è a 2029, ma dovrebbe venire alzato il suo stipendio e rinnovare, quindi prolungare il contratto di Kalulu, strameritato, uno dei pilastri della Juve. In 20 secondi, Max, perché
Facile da dire che sia stato il miglior acquisto di Giuntoli, dai.
Sì.
È stato sicuramente un capolavoro.
Ah, non con Miners, quindi.
su Coop, già l'ultima volta ti dissi che ero già rassegnato, quindi direi che ormai sono più che rassegnato, purtroppo.
Oggettivamente, purtroppo. È così. Max Desiato, imprenditore, grazie come sempre, ci sentiamo prestissimo, un abbraccio.
Ciao Franco, a presto. Grazie
ciao
a voi,
Max. Ciao. Allora, siamo arrivati al termine, adesso arriva Camillo De Michelis, noi con questo programma e con il sottoscritto ci vediamo domani alle 14, non alle 15, quindi staremo insieme 2 ore, dalle 14 alle 16. Adesso arriva Camillo, che vedo scalpitare. Tante, saluto Manuel in regia, un abbraccio a tutti voi, buon pomeriggio. Chissà quando si giocherà Juve-Fiorentina, forse lo scopriremo. Ciao.
Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.